Siamo tornati come sempre siamo qui in diretta con voi in questo pomeriggio di Maracanà e naturalmente vi ricordo che dalle 17 poi arriverà Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini, Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris. Ci saranno degli approfondimenti anche di calciomercato a partire dalle 17. Continua questo nostro pomeriggio analizzando un po' quello che è stata l'ultima giornata e non solo, andando a cercare di toccare un po' di problemi. Allora, ancora adesso chiederemo all'ascoltatore di ci farà lui la scaletta dei programmi che ci abbiamo da fare. Dai, così io quando con tutto l'affetto che posso nutrire, ognuno fa quello che deve fare. Si ascolta, sì, si interagisce, insomma,
serve una scaletta,
chiamate Conte e date voi consigli all'allenatore Conte pure, così gli diciamo pure come deve allenare, va bene? Allora andiamo
dai nostri amici,
mamma mia, dai.
E allora spero di vederlo Daniele Garbo. Ciao Daniele,
ben trovato.
Ciao ragazzi. Ben ritrovati. Beh, spero di vederlo, peggio per te se mi vedi, voglio dire, però.
Ma non ti vedo solo io, ti vede anche chi in questo momento
è quello il problema.
Ci sta guardando tramite l'app, tramite il canale 118, tramite il canale 860 di BSO Channel, quindi
tante cose, tramite l'applicazione, ricordiamola sempre, sì, scaricatevela, sì. Mi raccomando, in pochissimo tempo la potete scaricare e poi ci potete sentire sempre ovunque in ogni momento senza nessun disturbo, vai.
E poi abbiamo anche Paolo Paganini.
Ciao a tutti. Un saluto.
Ciao Paolo, come stai?
Un saluto a Daniele. Bene, ciao, tutto Paolo. A posto, diciamo.
Bene,
siamo qua.
Bene.
Con l'aria di mare.
Con l'aria di mare.
Che porti buono, dai.
Gente bene, di mare.
Che se ne va.
Se ne va.
Esatto.
Dove gli pare?
E poi torna.
Dove non sa.
Vabbè. Siamo passati da Brigitte Bardot.
È vero.
Però insomma,
è
dai,
vero.
È carina pure questa, no, gente?
Giusto.
Allora, poi ci dite voi se arriva anche l'altro ospite appena è pronto. Va benissimo. Allora, Paolo, vorrei partire da te. Ieri sera, nel corso della serata,
ci è arrivata una notizia.
No, così parlando un po' di calciomercato, e chiedo a te, insomma, se ci sono poi delle conferme in questo senso o ci potranno essere degli sviluppi o meno. Asse Juventus-Napoli, Milik Bernardeschi. Questo è uno scenario che è percorribile oppure no? Lo chiedo anche a te, dai.
Ma sappiamo benissimo che è da tempo che la Juventus ha fatto più di un sondaggio, ha parlato già con gli agenti di Milik e ha parlato anche con Giuntoli. Bernardeschi sicuramente è una pedina di scambio molto importante, lo potrebbe essere anche se nella trattativa, visto che comunque si era parlato anche di Allan ai tempi per quanto riguarda un possibile rinforzo del centrocampo. È anche vero che la Juventus, proprio perché comunque il Napoli, da quello che so, ha alzato un po' il valore di mercato di Milik, adesso siamo intorno ai 50-52 milioni di euro, e la Juventus sta valutando non tanto perché è in dubbio il valore del giocatore, quanto perché magari in quella situazione lì, visto che deve uscire Higuain, la Juventus si sta guardando intorno, quindi Milik è sicuramente un obiettivo importante, magari primario, ma io comunque so che il sondaggio su Dzeko la Juventus l'ha fatto per quanto riguarda il discorso dell'attacco. Ecco.
Addirittura Dzeko?
Sì, no. Un sondaggio io so che l'ha fatto per quanto riguarda Dzeko, perché comunque sia un giocatore che piace a Sarri.
Beh, per caratteristiche, sì, si avvicina, esatto, molto all'idea di calcio. Cioè, uno di movimento che si muove molto, esatto, che collabora,
e
aiuta.
Costa meno, al di là che vabbè, ha un'altra età, però costa anche meno. Hai capito?
Sì. Daniele, vengo da te. Tu faresti uno scambio? Che ne pensi di uno scambio di questo genere, Bernardeschi-Milik? E anche, diciamo, l'ipotesi Dzeko. Ecco, così lo commentiamo un attimo.
Allora, lo scambio Bernardeschi-Milik sarebbe un affare per entrambe, perché la Juventus ha assolutamente bisogno del centravanti, possibilmente giovane, e il Napoli credo che sia la squadra perfetta per Bernardeschi, perché Bernardeschi sarebbe titolare in qualunque squadra italiana, nella Juve lo è da qualche parte, ma insomma non è stato sempre titolare con Sarri. Credo che nel suo ruolo Bernardeschi abbia pochi giocatori più forti di lui, e quindi il Napoli farebbe un grande affare. Per quanto riguarda Dzeko, Paolo ovviamente ha delle informazioni che io non ho, io devo dire che sarei abbastanza perplesso se la Juventus andasse a cedere un giocatore di 33 anni per prendere uno di 34. Francamente credo che la pista Milik sia molto più plausibile, e francamente prendere Dzeko per fargli fare il titolare a 34 anni, 35 l'anno prossimo, ma non lo so, mi sembra abbastanza incomprensibile. Però le vie del mercato, come sapete, come quelle del Signore, sono infinite.
Esatto. No, per carità, poi sai, comunque è un giocatore subito pronto.
Quello che mi chiedevo quando Paolo ha detto questa cosa è quante stagioni potrà ancora fare Dzeko.
Gli chiedi, non so, Paolo?
Non lo sentiamo.
Devo dire.
No, lo so.
Pronto?
Sì. Ti sentiamo.
No, per completezza, il discorso Dzeko nasce dal fatto che la Juventus in questo momento... Allora, o va in porto lo scambio con Bernardeschi, e allora a quel punto diciamo che a livello sia di plusvalenza, sia a livello di bilancio, sia a livello tecnico, la cosa chiaramente viene accelerata. Ma se Napoli, visto che comunque sappiamo anche che Napoli dà via Milik per prendere un altro, abbiamo visto di Osimhen che è arrivato a Napoli, ma anche Osimhen costa, perché comunque il Lille gli ha sparato 60 milioni di euro per Osimhen. Allora, la Juventus dice, vabbè, se il Napoli insiste nella linea che mi vuole solo cash per Milik e non accetta uno scambio, 50 milioni di euro, sinceramente, la Juventus in questo momento non li vuole spendere, anche perché deve prima risolvere il problema di Higuain in uscita. E intanto si cautela eventualmente andando su un giocatore che sa che è comunque un giocatore di livello importante, ha 34 anni, che piace a Sarri e che costa meno. Diciamo che è un discorso di gioco su più fronti, proprio per evitare magari in qualche modo di mettere anche una sorta di pressione al Napoli, che sinora per Milik ha detto non accetto scambi, vogliamo soldi.
Senti, voglio andare un po' a parlare di Milan, Paolo, con te, no? Ma insomma, il destino di Pioli è proprio segnato, siamo sicuri al 100%?
Ma guarda, ricorderai anche nelle settimane scorse, io mi ero sentito in dovere, parlo a livello proprio di così, di dire, scusate, ma perché il Milan parla solo di Rangnick quando ha ancora una stagione da chiudere e ha un allenatore che comunque gli sta valorizzando i giocatori e sta comunque in qualche modo facendo un buon campionato? Sì. Secondo me non è così segnato, anche perché io so che dal punto di vista dell'aspetto societario la famosa trattativa Arnaud a me risulta che sia ripresa, per cui non so con quali tempistiche.
Ma addirittura Arnaud voleva Allegri.
Se viene Arnaud, pensi che sia, cioè, il discorso è questo: Pioli sta facendo veramente un ottimo lavoro, nessuno mette in discussione questo, perché ha ridato a questa squadra insomma un'identità tattica, comunque in campo esprime anche un buon calcio in questo momento, quindi oggi lui ha detto la sente, diciamo, molto, ecco, qui è il Milan che volevo, e quindi sente la squadra molto, no, vicino a lui. Però dico, in prospettiva è lui l'allenatore, cioè, se viene Arnaud si parla di Allegri oppure non risulta? Ti chiedo questo, Paolo.
Se arriva Arnaud è chiaro che cambiano proprio gli obiettivi, sinceramente, cioè, allora si parla di Allegri, si parla di Pochettino, cioè cambia proprio la visuale, anche perché Arnaud, esatto, Pioli chiaramente entra in ballo in un discorso legato a Elliott che magari non trova l'accordo con Arnaud, quindi prosegue, e a quel punto magari sulla base dei risultati si convince che in questo momento è meglio puntare su avere una continuità con Pioli piuttosto che fare altro. Però se abbiamo visto in passato il Milan, nonostante i risultati, nonostante tutto, ha salutato Gattuso. Se rimane Elliott è molto più facile che arrivi Rangnick, perché nell'ipotesi di Gazidis Rangnick dovrebbe fare il manager all'inglese e quindi praticamente fare anche il direttore sportivo, non soltanto l'allenatore.
Daniele Garbo, vengo da te. Su Pioli, secondo te dove ha inciso molto in questo momento Stefano Pioli, e se insomma faresti un pensiero a tenerlo, ecco.
Ma allora, Pioli è stato bravissimo, perché nel momento più difficile del Milan è riuscito a compattare la squadra, a entrare nelle teste dei giocatori, a dare un gioco finalmente riconoscibile. È una squadra che adesso gioca anche un buon calcio, che ha personalità, c'è un grande senso di appartenenza, il gruppo è unito e si
che
vede.
Poi ti ricordi che lui era stato bravo a trovare questo senso di appartenenza anche con la Lazio, no?
Certo,
al primo anno che arrivò lui riuscì proprio a creare questo forte legame da questo punto di vista tra lui e il gruppo, anche proprio l'appartenenza. Mi ricordo nella Lazio faceva cantare l'inno, ti ricordi? Erano cose
e veniva proprio da un brutto periodo, no? L'allontanamento con i tifosi, invece ha riconciliato tutto l'ambiente.
Oltre a essere una persona seria, una persona per bene, è anche un buon allenatore. E il problema di Pioli spesso è il secondo anno, che non riesce a fare il salto di qualità e a dare qualcosa di più di quello che ha dato il primo anno. Però, detto questo, per quanto mi riguarda, io ho il sospetto che se rimane questa proprietà, il discorso Pioli sia finito, nel senso che non ho letto grandi smentite all'ipotesi Ragnik. Quindi credo, ritengo, ho il sospetto che l'accordo sia già stato raggiunto nel caso in cui, ripeto, rimanga il fondo Elliott. Se invece arriverà, no, vabbè, questo è un altro discorso e allora si innescano tutte altre prospettive, altri giochi futuribili. E come dice giustamente Paolo, a quel punto lì magari arriva Allegri o arriva Pochettino o roba del genere. Io credo che, francamente, Pioli stia facendo quello che di meglio non si può fare in una situazione come questa. Può anche raggiungere addirittura la qualificazione all'Europa League, che sarebbe comunque un grande risultato per come si era messa. E dopodiché io ho il sospetto che il tempo di Pioli al Milan sia comunque destinato a finire.
Paolo, voci di mercato intorno al Milan? Paolo Paganin?
Ma sai, il mercato dipende molto da come andrà questo discorso della trattativa con, che come vedi stanno tenendo tutto molto
È tutto legato a questo.
Secondo me, diciamo che è tutto legato a questo, se no, come diceva giustamente Daniele, arriverà Ragnik, che ha già comunque una sua lista di giocatori, magari arriva, che ne so, fan tornare Schick, prendono Piontek, magari in questo momento la priorità è cercare di riscattare Rebic, e poi c'è sicuramente un altro aspetto fondamentale, dovesse rimanere Elliott, e che riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto di Donnarumma, perché Donnarumma va a scadenza nel 2021. È vero che lui ha già detto che gli piacerebbe rimanere, ma siamo, mi sembra, un po' a quello che avevamo visto il film visto in precedenza, quando poi alla fine arrivi a un anno e mezzo dalla scadenza e sei ancora lì che devi parlare, devi fare un discorso di prospettiva.
Prego, Daniele.
Scusa se mi interrompi rapidamente. Poi Paolo lo sa meglio di me. Poi dipende non solo da Donnarumma, dipende da chi lo gestisce, cioè da Mino Raiola. Sappiamo che tante volte i procuratori decidono per i giocatori, cioè se Mino decide che Donnarumma deve cambiare aria, perché cambiando aria lui ovviamente guadagna sia dal pagamento del cartellino sia dal nuovo ingaggio, è evidente che sì, arriverà a un cambiamento di rotta per quanto riguarda Donnarumma. Quindi la volontà del giocatore conta, sì, è importante ovviamente, ma bisogna vedere quanto spingerà il suo procuratore eventualmente.
Prego Cinzia.
No, per Paolo ovviamente, perché oggi leggiamo sui giornali le offerte per Milinkovic-Savic per quanto riguarda sia il Paris Saint-Germain che il Manchester United. Allora volevo sapere se aveva notizie concrete su questo interessamento.
Sì. No, è vero Cinzia, nel senso che comunque sono offerte di vecchia data, nel senso interessante, dove ci sono tutte queste offerte, si sono in qualche modo scontrate con la volontà di Lotito di dar via Milinkovic, ma non a quella cifra, bensì ragionare intorno ai 100. E quindi è un po' questo il discorso, soprattutto quando vai a trattare con Lotito, che non è mai facile. E lui comunque per Milinkovic ha questo tipo di valutazione.
Allora, abbiamo preso al volo un mister che ci teniamo tanto, che un po' che non sentiamo. Dai.
Diamo il benvenuto a Walter Novellino.
Buon pomeriggio, mister.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ciao Paolo.
Ciao, grande Walter. Ciao.
Grande Walter. Walter Novellino insieme a Paolo Paganini, poi c'è anche Daniele Garbo, e quindi è un piacere averti qua, mister.
Okay. Ciao, mister.
Ciao a tutti, ciao.
Mister, subito al volo, stavamo parlando del Milan e di Pioli. Qual è la cosa che sottolineeresti in questo momento di Stefano Pioli, che tra l'altro sta lavorando anche con un futuro, con un grosso punto interrogativo, ma sta facendo comunque bene? Ecco, che cosa sottolinei dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista proprio dell'allenatore, quello che vuoi, dell'uomo, fai tu.
Sì, era poi un amico, figurati. devo dire, il 4-2-3-1.
Sì.
Dal 4-3-3 a 4-2-3-1 da quando è arrivato Ibrahimovic. Ha dato sicurezza, compattezza anche alla squadra, ha saputo cambiare un attimino anche il modulo di gioco, questa è la sua bravura, è stata, e poi quella di lavorare sempre in silenzio dopo tante chiacchiere. Non è facile lavorare quando da un momento all'altro sai che arriva un'altra persona, dovesse arrivare, però lui in silenzio ha saputo compattare un gruppo straordinario, tra l'altro di ragazzi molto giovani, e credo che con l'arrivo di Ibrahimovic ci ha completato un attimino lo schema, quello che piaceva a lui del 4-2-3-1. L'unica punta è Rebic, anche lui una punta atipica che non dà punti di riferimento. Insomma, devo dire che Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, insomma, sta facendo un grandissimo lavoro.
Allora, sta facendo un grandissimo lavoro. E qual è il giocatore che secondo te in questo momento, Walter, sta dando veramente una grossa mano a Pioli nel Milan, che ritieni che abbia fatto una crescita importante sotto il profilo tattico?
Beh, Bonaventura, Ibrahimovic, lo stesso Donnarumma, ma io dico la squadra, secondo il mio punto di vista, era partito con un po' di difficoltà, con un 4-3-3, non avendo gli esterni che sanno fare l'uno contro uno. Pioli ha saputo modificare un attimino lo schema tattico e la squadra l'ha seguito. Io credo, quando si parla di squadra, io credo tutti gli uomini gli hanno dato una mano. E poi lui, la sua, diciamo, il suo silenzio, nella sua bravura, ha saputo dare un gioco che, onestamente, con la partita con la Lazio, perché la Lazio aveva diversi giocatori fuori, però ha saputo ricreare un gruppo importante, un gruppo di ragazzi che avevano bisogno anche di un uomo di una grande esperienza come Ibrahimovic, che ha molta personalità, ha saputo trasmettere la sua personalità a tutto il gruppo, e credo che sia il gruppo quello che ha dato una grande mano a Pioli.
Çalhanoğlu, un giocatore su cui puntare, lo chiedo sia al mister Walter Novellino, poi a Daniele Garbo, e chiedo anche la situazione di mercato legata invece a Paolo Paganini. Çalhanoğlu, mister.
Bravissimo, questo è il giocatore completo, ha un gran tiro da fuori, grande personalità, sa saltare l'uomo. Ha fatto un po' di fatica inizialmente quando è venuto in Italia, ma adesso è un giocatore che veramente fa la differenza.
Daniele Garbo?
Sono d'accordo, credo che Çalhanoğlu sia uno dei segreti di questa risurrezione del Milan. Mi ha sempre dato l'impressione, fino a qualche tempo fa, che fosse un vorrei ma non posso, cioè che avesse grandi doti anche tecniche, ma che poi non riuscisse mai a estrinsecarle fino in fondo. In realtà è diventato un leader di questa squadra, è diventato un uomo fondamentale, non solo con i gol, ma anche con il modo in cui contribuisce al gioco della squadra, in cui si muove, in cui incita i compagni. Quindi credo che Çalhanoğlu in questo momento sia uno degli uomini chiave di questo Milan di Pioli.
Paolo Paganini, il futuro in chiave mercato di Çalhanoğlu?
Beh, sai, è un giocatore che adesso, lui come Theo Hernandez, sicuramente sono giocatori che, lo stesso Benacer, sono giocatori che hanno mercato anche fuori. Per cui ha fatto bene Walter a rimarcare, ad esempio, un giocatore a proposito di mercato, che è Bonaventura, che sì, è un giocatore che il Milan vuole tranquillamente lasciare partire a zero. E qui torniamo al discorso, magari c'è dietro Raiola, visto che il procuratore è anche lui di Raiola, però Bonaventura è un giocatore che sta dimostrando a 30 anni di essere perfettamente integrato, se trova un allenatore giusto può essere sicuramente un valore aggiunto, e il Milan da questo punto di vista non ha fatto finora nulla per poter trattenere un giocatore che va a scadenza, che lo prendi a zero.
C'è un'osservazione per il mister Novellino di un ascoltatore,
sì,
al volo, dai.
Mister, perché non torna ad allenare il Torino? Rischia seriamente la B. Qual è, insomma, la sua idea sul Torino? Insomma, cioè,
ho un grande rispetto per il Toro. E io quando sono andato al Toro, non ho fatto quello che mi ha chiesto Cairo, potevo fare molto di più. Però devo dire che Moreno sta facendo un ottimo lavoro, al di là delle difficoltà, perché le difficoltà che conosciamo tutti ci sono, no? 3 mesi fermi, insomma, io credo che il Toro ha in questo momento un po' di difficoltà, ma sono convinto che con Moreno riuscirà a riprendersi.
Daniele, tu che ne pensi? Io capisco, Walter è molto, diciamo, diplomatico, ci mancherebbe, mister Novellino, sì. Rispetta anche allora il lavoro degli altri e fa bene.
Però effettivamente però sta,
insomma,
rischiando,
sta rischiando molto il Torino, sta rischiando, sì, veramente molto.
Io so che Walter, tra l'altro, è in grande condizione atletica, mi risulta.
Ma lui
da
allena. Una volta gli ho telefonato qualche settimana fa, mi ha detto sto correndo, cioè una roba pazzesca.
Oggi ho fatto la doccia, scusatemi.
Grande Walter.
Vedi che le mie fonti sono ben informate. No, grazie, il Torino rischia, ci sarebbe bisogno di un tecnico di grande esperienza come Walter Novellino, ovviamente, ma non solo a Torino. E detto questo, io mi auguro veramente che il Torino riesca a venire fuori di questa situazione, perché il Torino fa parte della storia del calcio italiano e non solo italiano, quindi è una squadra che mi è molto cara, ma ha commesso degli errori a livello evidentemente societario e che rischia di pagare molto caro, secondo me.
Si capisce perché Cairo non voleva iniziare.
Si è capito.
Erano parecchi presidenti che non volevano iniziare.
Ho una domanda, posso fare una domanda a Walter?
Sì,
vai.
Walter, allora, sapevamo tutti che sarebbe stata una ripresa molto complicata, perché gli infortuni, sì, e i problemi di condizione dal punto di vista atletico e così via, ma mi sembra siano anche dei problemi, ho sentito dire anche a qualcuno, a qualche giocatore nei giorni scorsi, anche dei problemi proprio tecnici, cioè problemi, degli errori che sono inspiegabili.
Bravo,
ma si
bravissimo.
Spiegano soltanto con la situazione pazzesca che stiamo vivendo, con giocatori che commettono degli errori che non si vedevano mai prima e adesso invece si vedono.
Bravissimo. Sono i tempi di giocate, sono i tempi che perdi. Non fai più l'allenamento, le partite non le più fatte, secondo me perdi un attimo i tempi di giocate, quello bisogna ritrovarlo. Però io devo dire, ecco, la Juventus ha avuto un po' di difficoltà, adesso si sta riprendendo, anche Ronaldo stesso, anche la stessa Atalanta. Beh, l'Atalanta è la squadra che forse impressiona un po' di più sui tempi di giocate, sull'arrivo prima sulla palla, sulla condizione del tocco di palla. Un po' si era perso questo, però si stanno ritrovando un attimino. Rivediamo il Napoli, il Gattuso, ecco, si sta riprendendo nelle giocate, nel gioco corto, nell'1-2. Ecco, quello è venuto un po' a mancare.
Paolo Paganini, vengo da te. Dove lo piazziamo, Walter Novellino? Ci sono delle voci di mercato, non so.
Ah, ma deve tornare. Non che dobbiamo piazzarlo. Walter deve tornare, perché voglio dire, alla fine...
C'ho tantissima voglia, però... Sto qui a Perugia ad aspettare, insomma.
Ma vabbè, sai, ci sono tanti scienziati pseudotali, io andrei sempre sul sicuro con Walter Novellino. Quindi, sinceramente... parlo sia della Serie B che della Serie A, per cui glielo auguro di cuore, perché è un grande tecnico.
Grazie.
Saremo un po' a vedere. Va bene, ragazzi, siamo arrivati al termine di questo spazio con voi, quindi vi ringraziamo tantissimo. Mister, questa Milan-Juventus al volo, un giro ve lo chiedo proprio prima di salutare. Milan-Juventus, ci sono dei rischi della Juve, ci sono assenze di De Ligt, quelle di Dybala, è un Milan che arriva bello lanciato dopo questa vittoria, ci sono rischi oppure no? Un po' una lettura di questa partita.
Penso di sì, penso che Milan, ma Sarri non è uno stupido, sa benissimo che il Milan è una squadra di giocatori, come Paolo ha detto, Benassere è un centrocampista straordinario, può mettere in difficoltà la Juventus, anche se devo dire che la Juventus ha grandi giocatori, ha grande qualità, è uno contro uno, sono bravissimi. Però il Milan credo che è in ripresa netta, ecco.
Ripresa netta. Daniele Garbo.
Vedi, sì, qualche rischio c'è, perché la Juventus, come hai detto tu, è senza De Ligt e Dybala, e il Milan in questo momento ha grande condizione e grande convinzione nei propri mezzi, quindi qualche rischio c'è. Io credo che se la Juve supera queste due prossime partite, il Milan e l'Atalanta, senza troppi danni, il discorso sia definitivamente chiuso e lo scontro diretto del 20 luglio sarà molto depotenziato.
E quando ci torniamo sulla riva, cantava sempre quella canzone Paolo Paganini, è lì.
Penso anch'io
vicino
alla
riva,
fine questo 20
lì.
Luglio.
Paolo, a te ti chiedo proprio come finisce Milan-Juve.
Ah, proprio una cosa
sì,
light.
Sì, light.
Sì.
Come finisce?
Io finisce 2-2.
2-2, pareggio.
Sì, in pareggio. Sì,
bisogna dire. Però dopo dietro che fanno? Quelle dietro, secondo me.
Sai, la Lazio,
si ringalluzziscono.
Lazio e Valencia. Michele.
La Lazio, cioè la Juventus ha dimostrato tutto il suo valore, la sua compattezza, l'ampiezza della rosa, perché poi alla fine abbiamo visto che poi
quella
ad esempio
conta.
Anche per la Lazio i nodi vengono sempre al pettine nel momento cruciale della stagione, per cui la Juventus ha una rosa talmente ampia che può permettersi di competere alla grande su più fronti e la Lazio ad esempio va a Lecce senza praticamente Correa, ha detto anche Inzaghi, parola di formazione col dottore e quindi è contro un Lecce che si gioca mezza vita in quella partita lì perché
Correa sarà fuori 15-20 giorni.
Gli infortuni fanno parte poi dello sport, c'è poco da fare. Va bene, grazie a Paolo Paganini, a Daniele Garbo,
ciao.
A Walter Novellino,
ciao Paolo, ciao a tutti.
Buona corsa anche al mister, ci fermiamo, grazie. Break e torniamo tra poco.